dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, Scipioni Sanitari, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio e bentrovati a tutti sulle frequenze di Radio Parma, questa è Palla in Tribuna, siamo di nuovo in diretta con tantissimi temi quest'oggi. Lo sguardo lontano verso il campionato, l'Italia che è arrivata a Parma, i risultati comunicati dal Parma sul sondaggio dello Stadio Tardini, le dimissioni di Prandelli, ci sono davvero tantissimi argomenti, vi invitiamo a scriverci al 333-9200170, sono davvero tanti. E poi, ultimissima ora, ci sono anticipi e posticipi del Parma, da qui alla 34esima giornata, le ultime poi verranno comunicate in un secondo momento, anche perché alcune andranno giocate in contemporanea in base alla classifica per le coppe europee. Il problema non si pone più, visto che rimane solo a Roma e Parma ci ha già giocato. Allora, ve le comunico prima di andare col servizio del TG Sport di 12 TV Parma. Benevento Parma si gioca sabato 3 aprile alle 15, poi si gioca ancora il sabato, il Parma per le prossime tre partite le gioca il sabato, come detto, a Benevento sabato 3 aprile alle 15, con il Milan sabato 10 aprile, è quello dopo Pasqua, alle 18 al Tardini, a Cagliari si va al sabato, sempre in anticipo, quindi Cagliari-Parma sabato 17 aprile alle 20.45, poi attenzione, perché c'è un turno infrasettimanale, se non sarà già decisa in quella settimana si deciderà molto probabilmente la classifica. Il Parma andrà a Torino contro la Juventus mercoledì 21 aprile alle 20.45, col Crotone al sabato alle 18. E poi per quanto riguarda la 33esima, altra partitissima, almeno guardando la classifica oggi, Torino-Parma lunedì 3 maggio alle 20.45, ci sono praticamente 4 anticipi al sabato, un turno infrasettimanale e un turno di posticipo. Lunedì 3 maggio non si gioca ormai alla domenica, tant'è che è così. Facciamo il punto però della situazione in casa crociata, ma non solo, nel servizio di Alberto Rugolotto.
Graziano Pellè, Dennis Mann, Valentin Miaila, Roberto D'Aversa si affida alla loro verve, al loro mix di fisico e velocità, al loro affiatamento per un rush finale disperato ma ancora carico di speranze. Nonostante una classifica che si fa sempre più difficile, diversi crociati hanno dimostrato una certa crescita nelle ultime settimane, tecnica e tattica, ma soprattutto di consapevolezza nei propri mezzi. È il caso di Brugman, fenomenale contro la Roma, ma positivo al di là delle sconfitte anche con Inter e Genoa e titolare inamovibile da fine gennaio. Protagonisti di buone prestazioni anche Kurtic e Osorio, che soffrono ancora di poca continuità, ma che hanno messo a referto una seconda parte di campionato comunque migliore della prima, in particolare lo sloveno. E poi i tre attaccanti citati all'inizio, sui quali D'Aversa affida molte delle speranze per una squadra che ancora ha dimostrato di saper far male soprattutto con break, sponde e ripartenze. Pellè decisivo, 2 partite su 2, un rigore guadagnato e una splendida rete, l'occasione per perfezionare la condizione fisica in questa sosta per le nazionali. Il ritiro con la selezione rumena invece Mann e Miaila, un'esperienza che potrebbe aumentare la loro fiducia, perché se il numero 28 ha segnato 2 reti nelle ultime 3 gare, il primo ha sulla coscienza i clamorosi gol sbagliati contro Fiorentina e Genoa. Se a Collecchio proseguono gli allenamenti, sul fronte al rinnovamento del Tardini si è conclusa l'indagine del club crociato tra associazioni di categoria, enti, tifosi e cittadini. Secondo il sondaggio, l'80% dei partecipanti pensa che l'intera area debba diventare fruibile tutti i giorni della settimana con servizi per il quartiere e la comunità. Per il 74% è giusto il restyling dello stadio nell'attuale posizione in città.
Palla in Tribuna.
E questo è, diciamo, un assaggio del tema che toccheremo più avanti, cercheremo di darvi anche più informazioni, ne ha date tante questo sondaggio divulgato, promosso dal Parma Calcio. Abbiamo il primo ospite, noi guardiamo non ancora la nazionale che intanto è arrivata a Parma, guardiamo il prossimo impegno del Parma che intanto si allena al centro sportivo di Collecchio, c'è una partita importantissima, togliamo sempre questo aggettivo decisiva perché abbiamo visto insomma che per come si sviluppa la classifica poi non lo sono ancora i match, però è sicuramente molto importante. Non ha precedenti non ce ne sono nella storia dei due club, la sfida tra Benevento e Parma. Per parlarne abbiamo con noi una collega che vive a Parma, ma è di Benevento e segue particolarmente la squadra sannita, che è Armando Orlando. Ciao Armando.
Ciao Marco, come stai?
Tutto bene, noi tutto bene, noi proseguiamo insomma cercando di dare un senso a questo campionato, a questa stagione un po' strana per il Parma ma più in generale, e c'è questa partita senza precedenti e intanto insomma è un Benevento che, te lo chiedo da collega ma anche in ottica di tifoso, ha un po' stupito tutti, credo voi stessi quest'anno per il rendimento che sta avendo.
Beh, sai, l'ultima stagione 2017-2018 avevamo fatto un esordio di campionato da record nel senso negativo, 14 sconfitte di fila, credo sia un record mondiale, sicuramente il record europeo, perché per trovare un numero di sconfitte così messe in fila l'una con l'altra bisogna andare al campionato inglese 1930, Manchester United ne fece 12 e comunque il Benevento sarebbe comunque da record in quest'ottica qua. Sì, l'andata è stata eccezionale, abbiamo fatto tanti punti e abbiamo pagato però con un periodo lungo, durato 2 mesi, ben 10 partite senza vittorie, quindi voglio dire, per noi è arrivata la grande gioia della vittoria fuori casa allo Stadium con la Juventus, assolutamente inaspettata. Io domenica mi stavo facendo la pennichella e mi sono risvegliato con il Benevento che aveva vinto 1-0 con un gol di Gajić allo Stadium e veramente non credevo ai miei occhi, perché lo guardavo sul telefonino il risultato su Google ed ero assolutamente stupito. Noi siamo contenti perché siamo una piccola realtà, una piccola città di 60.000 abitanti dove si vive tranquillamente, dove non ci sono tanti dei problemi che invece ci sono in altre città della Campania più grandi, come Napoli, come Caserta, come Salerno, e dove probabilmente Pippo Inzaghi è stato rigenerato, cioè è riuscito a trovare una sua dimensione, perché dopo l'esperienza a Milano, dopo l'esperienza a Bologna, sembrava quasi fosse destinato ad una rapidissima decadenza, invece a Benevento ha ritrovato gli stimoli e questo è un elemento che unisce Benevento e Parma, ha segnato dei record nella stagione scorsa in B, con una promozione veramente eccezionale, ottenuta con diverse settimane di anticipo e con un record di punti incredibile, e dico lo condivide con il Parma perché il Parma ha fatto quella splendida progressione anni fa, arrivando là dalle serie inferiori, quindi una sfida che ha molte ragioni per destare la nostra attenzione, e non soltanto ragioni di classifica che sono valide per il Parma ma sono altrettanto valide anche per il Benevento, perché al di là dell'esploit allo Stadium, se il Benevento non fa punti in Serie A non ci rimane, e ne mancano almeno 11 alla fine del campionato, non di partite, di punti da fare.
È davvero, davvero, sicuramente un quadro interessantissimo. Ti chiedo come si è sviluppata questa società, spesso poi quando si parla di Benevento si tira sempre in ballo Mastella, ti chiedo anche quanto ci azzecca in questi discorsi,
no,
quanto insomma che livello ha raggiunto anche il club, che in estate abbiamo già sospettato di voler fare le cose sul serio perché corteggiava gli attaccanti del Parma, qualcuno direbbe magari gli avessero ceduto qualcuno visto quanti gol hanno fatto, però sta di fatto che poi non li ha presi.
Guarda, allora, ovviamente io non essendo, non vivendo a Benevento, ho la percezione di chi le cose le guarda da lontano, anche se cerca di guardarle con attenzione, perché avere la propria squadra in Serie A è un fatto eccezionale per la società, ma anche per la città e per il riverbero che poi economicamente questa cosa dà, che è una cosa oggettiva che voi a Parma potete, che noi a Parma possiamo comprendere bene. La società è piccola, ha un imprenditore vigorito che ha scelto un settore, principalmente quello dell'eolico, che è stato nei decenni passati in grandissimo sviluppo e che sulla sua attività imprenditoriale ha costruito una discreta fortuna. Non è un imprenditore beneventano, è venuto da fuori, mi sembra da Salerno, però ha trovato a Benevento il contesto per lavorare diciamo così, con modestia in quello che poteva essere l'impegno di spesa, e costruire però una squadra che potesse dare delle soddisfazioni. Ti ho detto della prima volta in A, questa seconda volta in A mi sembra sia stata preparata con grande accortezza, anche se i nomi della squadra, come puoi giudicare anche tu, non sono altisonanti. Si è cercato di mantenere la struttura che la squadra aveva nello scorso campionato e di cercare di conservare quello che era il gioco. Io l'ultima partita che ho visto allo stadio è stata Salernitana-Benevento, andiamo parecchio indietro, mi sembra che fosse una partita di Coppa Italia, perché mi trovavo a Benevento e ci sono andato allo stadio, visto che quando ci abitavo ci andavo la domenica, e devo dire che la squadra dà sempre la sensazione di poter arrivare a rete, anche se poi alla fine i risultati e i dati statistici di quest'anno ci dicono che è una squadra abbastanza diciamo parca nelle segnature, però sono segnature molto diffuse tra centrocampisti e attaccanti, e si ha sempre, vedendola giocare, la sensazione che la partita possa essere ribaltata. Con la Salernitana in quell'occasione andammo sotto di un gol, ma diciamo non andò in agitazione nessuno, neanche tra il pubblico, perché si capiva perfettamente che il risultato sarebbe stato ripreso, cosa che poi avvenne poco dopo. Cosa farà il Benevento con il Parma? Non lo so, perché è un campionato stranissimo, condizionato dal Covid. Abbiamo visto dei risultati che possiamo dire sorprendenti nel corso di questa stagione, una continuità di risultati, bene o male, ce l'ha soltanto l'Inter, e per esempio i ripetuti tracolli della Roma a me sorprendono moltissimo, e quindi è impossibile dire, anche perché poi il Parma è una squadra davvero, davvero ostica, sicuramente caratterizzata da un gioco molto, molto buono, e quindi è facile prevedere che se le due squadre giocheranno vis-à-vis potremo goderci una partita interessante per tutti. Poi è chiaro che io mi auguro che il Benevento vinca, perché sarebbero andremo a 32 e sarebbe meno 8 dalla quota salvezza. Ah beh sì, questo sì. Anche se poi alla fine complessivamente spero che l'anno prossimo tutte e due le squadre siano in A e io possa vedere al Tardini il Benevento, che sarebbe una cosa emozionante anche quella.
Ti chiedo una cosa proprio in chiusura, a proposito di Tardini, a proposito di nuovo presidente, tu hai seguito tanto anche da giornalista le vicende del vecchissimo Parma, sì, ai tempi del crack della vecchia Parmalat, sì, anche i procedimenti giudiziari, poi credo che anche in parte abbia potuto seguire la vicenda Ghirardi, insomma da esperto, sì, anche di cronaca giudiziaria. Adesso c'è un presidente che arriva da lontano, oggi è uscito il sondaggio sulle idee della città per il nuovo stadio, ecco, che impressione ti fanno questi cambiamenti che stanno avvenendo in città?
Allora, io ti rispondo su due piani differenti. Un primo piano che è, diciamo, di carattere generale, cioè io trovo un po' inquietante che in Italia tante società, non sto parlando del Parma in questo caso, non abbiano diciamo degli elementi di chiarezza e trasparenza verso l'esterno. Ti faccio l'esempio dell'Inter, ti faccio l'esempio del Milan, dove tutto sommato, sì, si capisce più o meno di chi è la proprietà della squadra, però non fino in fondo, e questo lascia sempre un po' interdetto. Quindi, e anche in queste due società, Milan e Inter, c'è come elemento di progettualità quello di costruire il nuovo stadio a Milano in zona San Siro, con le polemiche recenti che abbiamo visto del sindaco Sala, che chiede chiarezza. Ora a Parma la situazione è certamente differente per molti versi, esiste una proprietà identificata, non abbiamo i problemi che per esempio si sono registrati in un passato lontano ma non lontanissimo, e però c'è il tema dello stadio che, come tu sai, perché insomma il giocare in centro è dal punto di vista della sicurezza una difficile in alcune circostanze. Noi possiamo ricordare per esempio la sfida Parma-Inter che si concluse con lo scudetto assegnato agli interisti e le devastazioni che questi portarono nelle zone circostanti allo stadio. Quindi c'è un problema sicuramente di sicurezza, di pubblica sicurezza da garantire nel caso delle partite, e poi c'è un problema di una struttura stadio che va e in questo sono d'accordo con quella parte dei parmigiani che dicono che va rimodernata, perché non è possibile giocare in stadi che hanno dei pregi architettonici ma che possono presentare delle deficienze dal punto di vista, diciamo così, della gestione strutturale e del mantenimento della stessa, cosa che per certi versi può essere applicata al Tardini, quindi sì. L'ammodernamento sì, però cambiare la natura di un bene che poi tra l'altro è stato destinato da Ennio Tardini alla città ad un utilizzo definito e sancito dall'ascito stesso, insomma lì ho i miei dubbi su quale sia, non ho dubbi su quale sia la strada da percorrere, però ho dei dubbi consistenti su interventi massicci, anche perché poi ci troviamo in una zona già particolarmente servita da altre strutture commerciali, insomma mi fa paura un po' il proliferare delle strutture commerciali che poi finiscono per diventare, se non il Tardini trasformato in, ma altre strutture rischiano di diventare delle specie di cattedrali nel deserto abbandonate. Alcuni esempi li possiamo fare anche oggi, anche se non abbiamo uno stato di abbandono assoluto, però insomma ci si chiede perché ci sono quelle strutture commerciali lì. Insomma, questi sono i due aspetti, però certamente investire sullo stadio, questo sì, sicuramente sì, perché noi in Italia in generale abbiamo bisogno di strutture moderne, contemporanee, per quello che è il gioco del calcio oggi, e diciamo che il Tardini già si presenta molto molto bene, perché è uno stadio dove la partita si vede straordinariamente bene. Sì. E, cioè, è meglio che in televisione, cioè, è veramente un, e poi è un posto eccezionale che richiama la memoria tanto della storia del Parma, ma non solo, voglio dire, perché poi la storia del Parma è anche la storia di un pezzo sportivo italiano importante, cioè tipo io, mio cugino che è di Pietrelcina tifa Parma perché è cresciuto con il Parma di Tanzi, capito? Quando mi è venuto a trovare ha voluto vedere il museo del Parma e io gli dicevo ma tu fai davvero? E lui diceva sì.
Ci sono queste componenti, a volte anche controverse, davvero sarà un tema che terrà banco per diverso tempo. Armando, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
Sono io che ringrazio te, in bocca al lupo a tutti.
Grazie, grazie Armando Orlando con noi. Abbiamo parlato di Benevento Parma, abbiamo parlato già dello stadio, poi vi leggo appunto i risultati del sondaggio, un testo piuttosto lungo, però ricaverò alcuni estratti, lo trovate naturalmente sul sito web del Parma Calcio 1913, facciamo la prima pausa musicale.
Don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Don't cry, you can rely on me, honey. You can come by anytime you. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake, voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks, bitter melodies turning your orbit around. Voices whine, skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking, and last cigarettes are all you can get, turning your orbit around.
around. Out of, out of.
I Wilco su Radio Parma, Palla in Tribuna. Abbiamo parlato di Benevento Parma, abbiamo iniziato a parlare di stadio, il Wilco con Jesus etc. Allora, leggiamo qualche estratto. I primi risultati, scrive il Parma Calcio in una nota, sottolineano la grande volontà di riqualificare l'intera area del Tardini rendendola utilizzabile tutti i giorni della settimana. L'80% dei partecipanti al sondaggio ha definito molto positiva o positiva la possibilità che il Tardini diventi un centro attrattivo con nuovi servizi aperti anche durante la settimana a favore della comunità e dei quartieri circostanti. Tra i servizi indicati come mancanti nell'area emergono strutture che permettano a tutti di praticare attività sportiva, spazi che possano ospitare eventi culturali come concerti e musica. Il 62% è indicato come positiva l'idea di mantenere e rinnovare all'interno del nuovo impianto il museo che raccoglie la storia Crociati. Altri hanno numerose richieste relative a spazi dedicati a bambini e famiglie. Per il 73% dei partecipanti lo stadio Tardini è un'icona della città. Il 74% ha invece sottolineato in modo positivo la scelta di rinnovare il Tardini nella sua posizione esistente al fine anche di limitare il consumo di suolo. Questi sono alcuni dei dati emersi, poi proseguirà, è anche auspicabile, il confronto con tante realtà, con il quartiere, ma non solo, capiremo insomma. Comunque per tutti gli altri dati trovate il discorso più ampio, svolto in maniera più ampia sul sito del Parma Calcio. Poi ci sono dei temi, delle criticità da affrontare, come sono quelle relative alla scuola Puccini, della via omonima, gli spazi verdi, insomma. Poi ci sono delle questioni urbanistiche sulle quali potrebbe insomma alzarsi il livello del confronto o dello scontro. Vedremo insomma quali saranno. L'impressione è che insomma per ora il Parma voglia condividere il più possibile le scelte, poi arriverà un momento in cui le scelte andranno fatte, quindi è possibile anche che non si vada tutti d'accordo. Vedremo anche quali saranno le prese di posizione definitive dell'amministrazione. Ci sembra di capire che a inizio aprile potremmo avere anche un'idea più precisa di quale potrebbe essere il progetto. Comunque seguiremo da vicino questa vicenda. Ora però ci fermiamo per una piccolissima pausa.
Palla in Tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, Radio Parma, di nuovo in diretta. Intanto ci arriva una foto del nostro amico Luca con il pullman degli azzurri in zona Hotel de la Ville. Mandiamo un saluto a Luca che è andato a salutare i giocatori della nazionale che poi nel tardo pomeriggio si alleneranno al Tardini. Domani sera la partita contro l'Irlanda del Nord. È sempre un piacere avere la nazionale, anche se blindatissima, domani a porte chiuse. In città, tra l'altro, è andata sempre piuttosto bene, tranne che in un'occasione agli azzurri. Non è una partita impossibile, ma non sarà una passeggiata contro una nazionale come l'Irlanda del Nord, che praticamente ha tutti i giocatori in Premier e sappiamo che vanno un po' più forte nel campionato inglese. O sbaglio? Lo chiedo al nostro prossimo ospite, che è Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, ciao Marco. No, vanno più forti in Premier, vanno più forte che da noi, questo è sicuro. Però non mi fare esprimere opinioni sull'opportunità di far giocare le nazionali in questo periodo, perché sennò non vorrei scatenare polemiche. Quindi...
Guarda, visto che mi piace buttare benzina sul fuoco, ti dico, non è che giochino le nazionali, giocano tre partite. Io guardavo, dicevo, ma come possono tornare? In che condizioni possono tornare? Kuzka e Kurtic che giocano tre partite, tra viaggi e altro. Già Kuzka poi è uno che ogni tanto si ferma.
Ma sì, ma inutile, cioè i calendari sono fatti da gente assolutamente incompetente, quindi è inutile. I dirigenti del calcio, ma non solo italiano, anche mondiale, è gente che è lì per questioni politiche e altro. Io dico che non ha senso fare delle amichevoli delle nazionali così, non ha senso. Cioè, un conto è se tu fai Italia-Germania, Italia-Inghilterra, Italia-Francia, insomma cose da cui puoi ricavare indicazioni, ma ditemi voi quali indicazioni si possono ricavare da Italia e Irlanda del Nord. Zero.
Anche zero. Se vale per le qualificazioni, essendo un match per le qualificazioni, dove li possiamo posizionare queste partite di qualificazione mondiale? Dei mesi specifici?
Ma non c'è dubbio, bisogna ricavare dei mesi specifici, dei mesi particolari, e giocarle in quel periodo lì. È inutile metterle in mezzo alla stagione, che fanno soltanto del minestrone, secondo me. Io guarda, sto scrivendo un libro sul Brasile del 70. Il Brasile del 70 si qualificò al mondiale giocando le sei partite del girone nell'agosto del 1969, tutte e sei. Cioè, sì. Dedicarono tutto il mese di agosto a giocare quelle partite. Era un girone da quattro, quindi sei partite. E vennero giocate tutte. Loro cominciarono a giocare, mi sembra, il 4 agosto e finirono il 31 agosto. L'ultima partita fu il 31 agosto.
No, tra l'altro, Andrea, c'è una cosa che comunque si valuti la gravità della situazione, che poi varia da paese a paese. Qui si fanno intrecciare e riunire giocatori, no, convivere giocatori roba. Che vengono da contesti completamente diversi. Quanti positivi adesso poi si incrociano le dita, speriamo zero, però la probabilità aumenta in maniera esponenziale di avere mezzi convocati positivi.
Aumenta in maniera esponenziale, aumentano i rischi. Ditemi voi qual è il vantaggio tecnico, ditemi voi qual è il vantaggio per la gente, per i tifosi, assolutamente zero, perché tanto manco li possono vedere. Sono cose assolutamente inutili. Dopodiché, ripeto, il calcio è organizzato secondo me da incompetenti e soprattutto sulla base delle richieste delle televisioni, che poi dopo non restituiscono i soldi agli utenti, perché bisogna anche aggiungere quello, che poi non restituiscono i soldi agli utenti, quindi andiamo pure avanti così, ma va benissimo, per l'amor di Dio. Siamo diretti contro un muro. Io spero di fermarmi prima, parlo di personalmente, però...
Andrea, ti chiedo invece una cosa, perché è un personaggio che conosci tanto. Ieri ci ha sorpreso, ma non troppo, un ex CT, si è dimesso Prandelli a Firenze, ha richiamato Iachini. Cosa leggi in questa situazione?
Ma ne ho scritto oggi intervistando Sacchi sulla Gazzetta, perché qualcosa di simile era accaduto anche a lui. persone particolarmente sensibili sono soggette a questi, diciamo così, momenti che io non definisco neanche momenti di defiance, ma momenti di ipersensibilità. Probabilmente in lui è scattato qualche cosa di particolare, che è anche abbastanza inopportuno secondo me indagare, nel senso che non si conosce.
Certo.
E non, finché non ne parla lui è chiaro che non si può sapere che cosa sia, ma può essere qualsiasi cosa, anche questo anno che abbiamo vissuto in questo modo, il fatto che lui abbia comunque perso anche delle persone care che conosceva nella sua ordine nuovi, il fatto che comunque questo mondo del calcio, come del resto ha scritto nella lettera, stia andando a velocità pazzesca, ripeto, io secondo me sta andando contro un muro, tutto questo secondo me ha contribuito e ha fatto sì che in lui nascesse quell'ombra che io dico è provvidenziale, ne parlo umanamente, è provvidenziale perché ti fa capire che il tuo corpo ti sta mandando un segnale, e questo segnale è fermati, rifletti e pensa soprattutto a te stesso, alla tua salute intendo.
E ci associamo a questo augurio per Cesare Prandelli, che è uno che a Parma ha dato tanto, forse nelle ultime stagioni non ha raccolto tantissimo, però sicuramente a livello umano è un allenatore che rimarrà colpito nella storia di questo club, o sbaglio?
Chapeau, dico solo questa parola, mi tolgo il cappello, giù il cappello di fronte a un uomo così.
E ti chiedo una cosa, che non vogliamo essere cinici in questa situazione, arriva Iachini a Firenze, potrebbe avere questa situazione così strana delle ripercussioni sulla squadra? È una squadra che sta facendo una fatica pazzesca.
Potrebbe, non c'è dubbio, però sai, adesso io capisco la domanda che viene fatta chiaramente in ottica Parma. Sì, questa è una situazione che potrebbe anche avere dei risvolti per la Fiorentina negativi, però il Parma deve soprattutto pensare a fare dei punti per conto proprio, perché se no gli altri possono anche perderle tutte, ma se le perdiamo tutte anche noi, siccome siamo indietro andiamo giù noi, ecco, questo è il concetto.
La situazione che si è creata a un certo punto mi fa pensare che forse abbiamo valutato male, e la corsa, davvero, se c'è ancora una corsa, ma la classifica dice così, è tra tre squadre che nessuno avrebbe immaginato inizio stagione, sono Parma, Torino e Cagliari per quest'ultimo posto, è ancora lunga per le altre.
Ma secondo me qualcuno ci può ancora finire dentro, perché sai, 10 partite sono tante, fai la svelta, se ne perdi 2 o 3 di fila, comincia a diventare difficile. Io sono abituato a guardare in casa mia e in casa mia vedo che si va a singhiozzo, insomma, si fa bene una cosa, se ne fa male un'altra, e quindi un pochino, cioè, diciamo, preoccupato lo sono, ecco, obiettivamente preoccupato lo sono, anche perché sai, la gente si riempie la bocca, i giovani, Mann, Mihail, Zirt, sì, bene, bravi, Mann ha avuto 2 palloni e ha tirato 2 mozzarelle, perché questi sono i giovani, lo sappiamo che queste sono le problematiche che i giovani hanno. Ci fosse stato un altro a calciare probabilmente quei 2 palloni lì, probabilmente noi saremmo qui a parlare di una vittoria col Genoa e non di una sconfitta. Questa è la realtà.
Se, ti chiedo, in ottica Benevento,
bisogna vincere.
Resta, ci sono poche altre chance.
No, non ce ne sono, bisogna assolutamente vincere. Non è inutile girarci attorno, perché noi abbiamo poi dopo quelle che, insomma,
abbiamo il Milan a seguire. Leggevo prima anticipi e posticipi, così li ripeto anche sì. Per gli ascoltatori, il Milan si gioca quasi sempre di sabato, tra l'altro, appunto con il Milan si gioca, poi successivamente si giocherà ancora di sabato e c'è una partita importantissima a Cagliari, la Juventus in trasferta, il Crotone in casa e il Torino in trasferta.
Noi abbiamo queste 2 partite, io non guardo gli avversari, perché sai, il Parma ha battuto la Roma, poi ha perso contro il Genoa, quindi guardare gli avversari, mi sembra che la Roma sia un pochino più forte del Genoa, quindi guardare gli avversari è abbastanza inutile secondo me. Poi insomma il Benevento ha vinto a casa della Juve, quindi può succedere davvero tutto. Guardo però il fatto che noi abbiamo le due partite che io considero più o meno decisive, cioè contro il Cagliari e contro il Torino, e le abbiamo in trasferta, e insomma noi dobbiamo andare a vincere a Cagliari o a Torino, è inutile, cioè noi dobbiamo recuperare punti, quindi per recuperare punti bisogna che tu li faccia e gli altri li perdano, non ce ne sono di alternative, uno può fare tutte le tabelle che vuole, ma la realtà è questa.
Eh sì, non ci piove, non ci piove. Andrea, ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre, Andrea Schianti.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, abbiamo chiacchierato di tanti temi, dalla nazionale, passando dalle dimissioni di Cesare Prandelli, lo stadio e ultimo, ma ovviamente non tale, il Parma verso Benevento, naturalmente c'è la sosta, ve lo ricordo, questo fine settimana. Altra pausa musicale con i REM.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Da Conad trovi l'ananas Conad percorso qualità a soli 89 centesimi al chilo e la polpa a coscia di vitello Conad percorso qualità a soli 10,90 euro al chilo. Per Pasqua tante altre offerte vi aspettano fino al 5 aprile. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita di Reggio, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Nata dall'esperienza della Formula 1, ora la tecnologia E-Tech è anche sulle Renault elettriche e ibride da vivere tutti i giorni. Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid. Con Renault Easy a marzo tua da 119 euro al mese in caso di rottamazione e incentivi statali. Anticipo 4.450 euro, TAN 3,99, TAG 5,49. Salva approvazione fin Renault. Info in sede, in concessionaria e online. Renault è sempre con te.
Emissioni CO2 da 97 a 100 grammi per chilometro. Consumo misto da 4,3 a 4,4 litri per 100 chilometri.
Da oggi hai un'opportunità in più per fare shopping in città. Fai un giro su farmaopen.it, la vetrina online dei negozi di Parma. Puoi scegliere se acquistare direttamente sul portale oppure farti preparare la spesa e ritirarla in negozio. Con farmaopen.it hai tutta la comodità del delivery e in più sostieni il commercio locale. farmaopen.it, il tuo shopping in centro da oggi è anche online. Scarica l'app, è un progetto Ascom e Confesercenti con il contributo del Comune di Parma.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in diretta, Palla in tribuna. Vi ricordo anche l'appuntamento sul nostro podcast, sul sito di radioparma.it. Ora parliamo di calcio e business, come si chiama anche il blog di Marco Bellinazzo, che è un giornalista del Sole 24 Ore che in tanti di voi conosceranno, ed è in linea con noi. Buon pomeriggio Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Stavo leggendo l'ultima notizia sul tuo blog, che c'è questa assicurazione della FIFA da 900 milioni di dollari sulla eventuale cancellazione del Mondiale 2022. Suona un po' sinistra, ma tant'è che, insomma, visto il quadro mondiale pandemico, ormai si ragiona anche in questo senso.
Beh sì, assolutamente. Insomma, ci auguriamo tutti che da qui al dicembre nel 2022, quando è previsto il Mondiale di Calcio in Qatar, la situazione sia risolta, sia sotto controllo quantomeno, e quindi definiamola una precauzione, ma che rispecchia un po' i tempi difficili che stiamo vivendo.
Tempi difficili anche per i club di tutto il mondo. Scorrendo appunto il tuo blog, vedo che tantissimi club, insomma, accusano perdite pesantissime. In questo contesto c'è una realtà che va totalmente in controtendenza ed è proprio qui vicinissima, no? Il Parma del presidente Kraus, che tra acquisti, acquisto del club e possibile investimento per lo stadio, potrebbe trovarsi a sborsare nel giro di 12 mesi o forse qualcosa di più, 200 milioni quasi. Che idea ti sei fatto di queste dinamiche che si sono create?
Ma sai, in questo momento c'è un problema soprattutto di liquidità, quindi dovuta alla chiusura degli stadi, al venir meno di una parte degli sponsor, e questo sta mettendo in difficoltà soprattutto quei club che hanno vissuto per tanti anni, anche prima della pandemia, con uno squilibrio importante fra le entrate e le uscite. Quindi evidentemente nel momento in cui è arrivata la pandemia queste problematiche si sono acuite. Nel caso del Parma, diciamo, oggettivamente parliamo di una situazione in controtendenza, perché c'è una proprietà nuova che ha voglia di investire nonostante le difficoltà in campo e fuori che il club incontra, ma la proprietà appunto americana, una delle tante che nuove che hanno visto in questi ultimi mesi investimenti targati USA nel calcio italiano e non solo, e che è consapevole che per portare il calcio del territorio di Parma ad alti livelli, o comunque mantenerlo a certi standard, è necessario investire e modificare quelli che sono i modelli di business, quindi in primo luogo i modelli di gestione dell'impianto sportivo. Sicuramente il Tardini ha un fascino enorme, una storia, ma sicuramente non può produrre quegli introiti di cui Parma ha bisogno per restare a certi livelli.
Ti chiedo come mai questa ondata americana sul calcio italiano, e per americani intendo anche saputo, anche se per non lo è, ecco, non è statunitense.
In realtà ci sono stati anche molti acquisti in altri paesi europei, dalla Francia ad altri magari secondari come la Danimarca, il Belgio, insomma, da parte di imprenditori americani, da parte di fondi, perché c'è un modello che si segue molto negli Stati Uniti, che è quello del business, dell'entertainment legato al calcio, un modello di sviluppo che, come ho detto, punta anche sulle strutture immobiliari e che ha visto negli ultimi mesi l'Italia come un territorio di conquista, perché c'è un doppio fattore che rende positivo l'arrivo di questi capitali, cioè il fatto che i club italiani restano club comunque dal blasone importante, molto riconoscibili anche spesso per il legame che si crea tra il club e la città, pensiamo appunto al nome Parma, quello che può essere anche il nome Pisa su un altro versante, o Roma o Bologna, quello che può essere quindi il brand nel mondo, e allo stesso tempo sono club che, arrivando da situazioni difficili dal punto di vista economico-finanziario, di squilibri e di debolezze che si portano magari dietro da anni, o magari vivono situazioni in cui non c'è un'imprenditoria locale che vuole investire su quei club, appunto sono relativamente meno costosi da acquistare rispetto a club di pari livello in Inghilterra o in Spagna, in Germania no, perché lì c'è proprio un divieto di acquistare i club, e quindi in qualche modo appunto il nostro mercato diventa un mercato particolarmente attraente.
Molto interessante questo aspetto della Germania, ci torneremo più avanti con un'altra domanda. Ti chiedo, secondo te, come va a finire la questione dei diritti TV, che in questo momento è importantissima, perché purtroppo per certi versi rappresentano ancora la maggiore entrata dei club italiani, che li rendono quasi, a mio avviso, dopati dalla dipendenza dagli incassi da diritti TV, magari a discapito di sviluppare altre forme di ricavo. Come si chiuderà questa vicenda così tormentata?
Guarda, effettivamente è stato sempre complicato il ciclo di vendita dei diritti TV della Serie A, ma questa volta si è raggiunto, appunto, anche per la situazione contingente, livelli di complessità e quasi di parossismo finanziario incredibili, perché appunto parliamo di una vicenda che si trascina da mesi, con un'opposizione incredibile tra i vari club, con scenari anche più complessi che attengono all'offerta dei fondi sulla media company, che una parte dei club voleva si votasse contemporaneamente, altri invece volevano che si trattasse invece separatamente, altri ancora prima avevano detto di sì e poi dicono di no ai fondi, quindi si è arrivati praticamente alla scadenza dell'offerta di questo bando, che è il 29 marzo, con una situazione che però, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe evolversi positivamente a favore dell'offerta di DAZN. Mancano un paio di società a comporre quella maggioranza di 14 che serve per approvare l'offerta della streaming TV, che peraltro è appoggiata da TIM, quindi anche lì parliamo di una situazione inedita per il calcio italiano rispetto alla classica offerta della piattaforma satellitare Sky, che era stata soddisfacente per i club finora. E di conseguenza se non potremo effettivamente assistere a questo tipo di scenario, con ricadute però non semplici per i consumatori, che potrebbero, appunto, se appassionati di calcio e tifosi magari di certe squadre che fanno anche la Champions, essere costretti ad avere un doppio abbonamento per seguire appunto dal prossimo triennio la Serie A, quindi il campionato e la competizione europea.
Eh sì, potrebbe complicarsi tantissimo. Nei giorni scorsi lessi un tuo tweet relativamente alle qualificazioni degli 8 club per i quarti di finale di Champions League, che sembra direttamente correlata poi ai ricavi degli stessi club. Ti chiedo se e quando i club italiani riusciranno a essere a quel livello, e questo in parte spesso è legato ai diritti TV, e ti chiedo perché l'anomalia tedesca, che appunto non vede acquisti dall'estero, però riesce a rimanere con dei progetti assolutamente ambiziosi al pari livello delle squadre di Premier, che però la fanno comunque da padrona nella griglia di Champions.
E diciamo che in Germania si determinò diciamo da una ventina d'anni fa una sorta di patto tra le grandi aziende, i grandi club, per cui molte delle industrie principali, diciamo, si trovarono a investire nel calcio. Molte multinazionali made in German hanno acquisito la proprietà dei club tedeschi, acquisendole peraltro in una forma giuridica molto peculiare, perché molti club appunto hanno alla base un'associazione di tifosi, di decine di migliaia di tifosi, ad esempio nel caso del Bayern Monaco, e poi la partecipazione di queste grandi aziende, nel caso del Bayern Monaco, Allianz, Adidas e Audi, e a fronte, diciamo, di questo supporto, sia a livello proprietario che a livello di sponsorizzazioni delle grandi aziende tedesche, si scelse appunto di preservare l'identità dei club, stabilendo questa norma definita del 50% più 1, che vieta, diciamo, a un solo soggetto di avere appunto la proprietà, la maggioranza del club, e maggior ragione se straniero. Una limite, un divieto che ogni tanto viene messo in discussione in Germania, perché anche lì si vorrebbe un'apertura a capitali esteri, ma che permane e che però ha visto crescere sempre in maniera molto equilibrata il calcio tedesco, che soprattutto per i ricavi interni, diciamo, ci ha spodestato al secondo posto della griglia europea. E oggi è diventato sicuramente un calcio magari meno attrattivo a livello internazionale, ma molto solido economicamente. La solidità economica che oggi è indispensabile per raggiungere certi risultati, e appunto come scritto con una frase, insomma, forse banale, ma forse no, i fatturati, insomma, non faranno gol, ma di fatto ormai si scrivono l'albo d'oro delle competizioni, insomma, sia quelle nazionali che internazionali, perché se andiamo a guardare gli ultimi 10 anni, gli ultimi 15 anni, chi ha vinto nei campionati nazionali, le coppe europee, almeno la Champions, noteremo appunto come sono sempre quelle squadre che poi sono al vertice della classifica europea di fatturati, e le eccezioni, le sorprese, che sono poi la vera ricchezza del calcio, sono sempre più rare. Quest'anno c'è il Porto, che comunque in realtà è una squadra peculiare, che ha nel trading dei calciatori una sua ricchezza, e comunque è arrivata a fatturare più di 150 milioni. E non è, diciamo, una squadra carnea, mettiamola così, e poi rare sono state le altre eccezioni, forse l'Ajax, pensiamo all'Leicester di Ranieri, che ha vinto la Premier League qualche anno fa.
Per il qui resto, c'è solo l'Atalanta, diciamo, in pratica, che...
E abbiamo l'Atalanta, che però, insomma, si fa valere, ma appunto poi è difficile che arrivi a vincere quando si deve poi scontrare con queste corazzate, con questi colossi sportivi ed economici. E questo forse sta rendendo il calcio meno bello di un tempo, meno imprevedibile, e alla lunga potrebbe forse anche disincentivare i tifosi dal seguire certi tornei, proprio perché la base della passione sportiva, no, è avere almeno una piccola possibilità di vincere, di vedere Davide battere Golia, insomma, e questo sta diventando sempre meno frequente nel calcio, e alla lunga, appunto, ripeto, potrebbe essere controproducente per lo stesso sistema alimentato dai grandi club, non avere più competitor piccoli che possano però avere un grande valore sportivo ed esprimere anche un valore economico non irrilevante, come sta accadendo.
Marco, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Noi siamo quasi in chiusura. Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore. Grazie davvero ancora.
Grazie a voi, buon lavoro.
Siamo in chiusura di trasmissione, quasi terminata questa puntata di Palla in Tribuna. Ringrazio Simonetta Collini in regia. Torniamo domani alle 14 per chi vuole riascoltarsi la puntata. Oggi abbiamo toccato tanti temi. C'è il podcast su radioparma.it. Ciao a tutti.